Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, la nostra app. Pronti con il consueto numero per SMS e WhatsApp, il 333-9200-170, per avvicinarci. Mancano ormai poche ore al match del Diego Armando Maradona contro il Napoli. Fischio d'inizio alle 18:30, come sapete è il recupero della 16ª giornata. Facciamo un po' il quadro della situazione. Oggi ci sono 4 partite. Napoli-Parma alle 18:30, oggi e domani, ci sono chiaramente 4 partite. Oggi Napoli-Parma e poi Inter-Lecce alle 20:45, domani si giocheranno invece Verona-Bologna alle 18:30 e poi Como-Milan alle 20:45. Da attenzionare chiaramente in ottica Parma anche la partita di stasera, l'impegno del Lecce contro l'Inter, e quello di Verona domani, Hellas che ospiterà il Bologna, altre 2 avversarie ostiche per le dirette rivali, così come ostico il Napoli chiaramente stasera allo stadio Maradona. Ci sono alcuni tifosi già in zona per questo match, tra poco i nostri ospiti. Ricordiamo che in classifica il Parma adesso, dopo la vittoria contro i giallorossi al Via del Mare, è a quota 21 punti, 14° posto, a meno 1 solo dalla Cremonese, che era così tanto osannata inizio stagione. Ricorderete il progetto, gli italiani, l'allenatore Nicola, eccetera eccetera. Poi è lì ad un punto, peraltro con una partita in più. Chiaramente l'impegno di stasera per il Parma è molto difficile, ma la situazione è questa. C'è il Sassuolo poi a più 2, un'altra comunque avversaria diretta che è lì, e poi sotto a meno 2 il Genoa, il Cagliari ovviamente, a meno 4 il Lecce, poi il terzultimo posto con la Fiorentina a 14 punti, distante 7 lunghezze. È chiaro che in Serie A con i 3 punti, in questa Serie A molto livellata e certamente verso il basso, è facile tornare velocemente nei bassi fondi, nelle sabbie mobili, ma è altrettanto vero che comunque anche con una sola vittoria per il Parma c'è l'occasione di allungare il passo. Domenica al Tardini alle 12:30 c'è Parma-Genoa, che nella lotta a salvezza dirà certamente molto di più del match di oggi, ma intanto questo match per provare anche a fare lo sgambetto ad una delle favorite per la vittoria finale del campionato. Ne parliamo con noi al telefono Stefano Frigeri.
Buongiorno, ciao Alberto, buon anno.
Ciao, ciao Stefano, è vero, ti ritroviamo anche qui sulle frequenze di Radio Parma con il nuovo anno. Iniziato Stefano, beh, col pareggio a Sassuolo, poi c'è stata questa sconfitta abbastanza netta con l'Inter, per certi versi inevitabile, e poi vabbè, la vittoria a Lecce. Come l'hai accolta questa vittoria? Molto, cioè, quelle vittorie che valgono triplo forse.
Esatto, esatto, mentre quella con l'Inter era una sconfitta, diciamo, prevedibile, non tanto nel risultato, non bella, devo dire, non nel risultato, quanto proprio nella prestazione non brillante del Parma, un Parma molto dimesso. Però ovviamente gli scontri diretti non valgono 3 punti, ma valgono assolutamente almeno doppio, per cui aver lasciato il campo di Lecce con 3 punti veramente è un bel movimento di classifica. Lo stesso che, non dico ci si aspetta questa sera, però come tu ben sai e come quelli che conoscono il calcio, il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Vedi cosa ha fatto la Juve con il Lecce. È stato preso a pallonate il Lecce e avrebbe dovuto essere sconfitto per più di una di un gol. In realtà è finito 1-1, e quindi speriamo che a pochi minuti dall'inizio della partita di questa sera ci possa essere un risultato a sorpresa, anche se qui le forze in campo, insomma, l'idea almeno sulla carta è che ci siano 2 squadre con 2 entità e con 2 qualità diverse. però poi noi dobbiamo già avere la testa oltre che a Napoli, perché ripeto, il calcio non può lasciare tantissime sorprese, dobbiamo avere la testa a Genoa, dove ritroveremo una squadra invece che con De Rossi è ritornata ad avere risultati positivi, compreso l'ultimo dell'ultima tornata, e quindi quello è un altro scontro salvezza, comunque uno scontro con una diretta interessata.
Tre partite molto diverse l'una dall'altra, appunto praticamente in una settimana. Stefano, torno ancora su Lecce, solo una battuta: cosa ti porta più a pensare positivo dopo questo successo? Perché in realtà poi è maturato dopo un primo tempo da dimenticare,
esatto,
probabilmente,
esatto,
decisiva l'espulsione, ma non solo nel secondo.
Diciamo il risultato finale che però è maturato da un primo tempo incolore, dove abbiamo preso un gol dopo 57 secondi con un passaggio a vuoto a livello difensivo, però già dall'inizio del secondo tempo il Parma era entrato in campo con un cipiglio più positivo e quindi lasciava presagire, che come era logico che ci potesse pensare, che ci fosse una risposta ad un primo tempo sotto di un gol. Devo dire che poi l'espulsione, la prima espulsione, non parliamo della seconda ottenuta quasi praticamente a tempo scaduto, ma la prima espulsione ha dato a un risultato finale a nostro favore. Non ti nego che quando mi sono visto 9 contro 11 ho detto: mamma mia, adesso qui si ripropone quanto è accaduto con la Lazio, ci ritroviamo magari poi beffati. Invece devo dire
anche perché Stefano gli ha dato quei 2 minuti in più di recupero per l'espulsione,
esatto,
di Gaspar, tutta quella sua sceneggiata
esatto, con lui che non voleva uscire e quant'altro, quindi il tempo perso non era tempo perso da parte nostra, come poteva essere nelle migliori tradizioni dei minuti persi dalla squadra in vantaggio quanto da Lecce. Detto questo, però, insomma, alla fine, ripeto, il risultato finale ottenuto con un secondo tempo già inizialmente positivo, secondo me è quello che deve farci capire che non dobbiamo mai, e questo è un difetto che il Parma degli ultimi anni invece spesso lo mette in campo, buttare un tempo.
Però guarda, c'è un nostro ascoltatore, Stefano, che dice: però le vittorie fatte contro Lecce, Verona e Pisa sono andate solo da 20 fortuiti, senza l'espulsione del giocatore Lecce la partita non sarebbe stata vinta, come a Verona sarebbe stato un pareggio, senza l'errore del giocatore del Verona a Pisa un rigore regalato. Togliete 6 punti. Ora io dico a questo radioascoltatore: vabbè, se togliamo gli errori degli altri, allora togliamo anche gli errori del Parma. Cioè, voglio dire,
assolutamente,
allora togliamo
sì,
l'errore di marcatura di Valenti su Stulic, cioè, voglio dire. Quindi
assolutamente. E poi consideriamo che sono punteggi positivi ottenuti contro le dirette interessate, cosa che invece gli anni passati, proprio con le squadre di pari grado piuttosto che con quelle più deboli, noi riuscivamo sempre a resuscitare dei cadaveri, cosa che invece quest'anno per fortuna stiamo mettendo tutto in riga. È chiaro, le partite iniziano 0-0, per cui o ci sono delle azioni fenomenali da parte della squadra che ottiene il vantaggio, oppure ci sono dei clamorosi errori della squadra avversaria.
No, ma ho capito, Stefano, cioè, credo che sia un radioascoltatore reggiano, perché poi è chiaro nei messaggi, ma cioè, tutte le opinioni sono lecite, però chiaramente è reggiano, perché poi dice che stasera Napoli farà una strage, che la Fiorentina non starà lì perché, e quindi dobbiamo pur toglierla dalla zona retrocessione, che poi apprezza squadre come il Como, l'Udinese e il Bologna, che hanno una loro identità di gioco. Insomma, tutto chiaro nei messaggi. Però Stefano, stasera, diciamo, quante probabilità gli dai al Parma di un risultato positivo? Perché dopo lo ascolteremo questa, nella sua conferenza pre-gara. Lui ha detto: dobbiamo essere convinti di poter far punti.
Allora, sono perfettamente d'accordo con il mister, tu però mi vuoi male con queste domande, perché
lo so.
Perché io ti potrei dire il 50%, nel senso che, ripeto, sulla carta siamo sicuramente sicuramente inferiori, perché quando entrano le nostre, non dico seconde linee, ma i nostri rinforzi, chiamiamoli così, ed entrano invece quelli del Napoli, al di là dell'undici titolare, le forze in campo sono evidentemente dispari. Però ripeto, il calcio, la palla è rotonda e le partite iniziano 0-0, per cui non è detto, se è chiaro che se noi entriamo, ecco, questa è l'unica cosa, ma io qui conto molto sulla capacità di questa di motivare i giocatori. Se noi entriamo con l'idea di dire vabbè, questa partita, un po' come ha detto il nostro ascoltatore, stasera cerchiamo di non prenderne 5 come ha preso la Cremonese dalla Juve, prendiamo i nostri 3-4 gol perché tanto siamo inferiori e la testa è assolutamente a Genoa, sarebbe una bruttissima cosa dal punto di vista anche del morale e quant'altro, e quindi una trasferta addirittura da non fare nemmeno. Noi abbiamo ogni tanto delle partite dove non partiamo nemmeno da Parma e quindi andiamo poi in campo con la testa da un'altra parte e non facciamo la prestazione. Io direi il Parma quest'anno ha la possibilità di giocare con una testa libera, che giochi con una testa ancora più libera contro il Napoli, dove evidentemente, non dico Davide Golia, però c'è diversità, con la convinzione di poter fare risultato, vedi Juventus con il Lecce, se portiamo a casa un punto, non dico tre che sarebbe un colpo di genio o di fortuna, a seconda da come lo vogliamo vedere, e poi riportiamoci a Genoa, dove invece dobbiamo essere molto più concreti.
Ah sì, assolutamente. Ecco, per questo, Stefano, a proposito di quello che ha detto questa sui singoli, tu cosa faresti? Il turnover, lui diciamo ha un po' tergiversato, lui classico giro di parole, va dentro chi è più pronto per la partita, i più freschi, che poi vuol dire tutto e niente, beh, insomma, giustamente fa pretattica. Qualche elemento per far riposare gli altri in vista di domenica, oppure serve, capito, il rodaggio ancora?
Che cosa ti aspettavi che ti rispondesse dopo anni di esperienze, certo, da giornalista in sala stampa? Questo doveva risponderti. Diciamo che qualche giocatore in più, magari proprio uno come Keita, che chilometricamente è quello che forse è più avanti rispetto agli altri, dargli un po' di respiro potrebbe esserci. Vedo che comunque, se è vera la formazione che la Gazzetta di Parma ha prospettato, non ci dovrebbero essere delle soluzioni particolarmente originali. L'asse, la struttura, la colonna portante, lo scheletro della squadra è quello. Poi indubbiamente vedere se qualche giocatore è più o meno acciaccato. Ero preoccupatissimo per la caviglia di Del Prato, perché sì, fosse, certo, stata appoggiata al terreno, a sì, questo punto saremmo a contare un infortunio lunghissimo, perché sarebbe stata una frattura orribile e lunga da recuperare, quindi per fortuna questo non è avvenuto, con un fallo veramente da criminale, quello del centrocampista attaccante del Lecce, quindi qualcuno magari che debba o voglia o abbia bisogno di tirare un pochino il fiato ci può stare, e quindi un leggero turnover, le Stevez che viene impiegato normalmente nel secondo tempo invece direttamente in campo dal primo, potrebbe essere una soluzione, lo svizzero nuovamente in campo, però dare comunque continuità ad una struttura, ripeto, che deve continuamente essere confermata, soprattutto nei singoli e nelle quote a livello difensivo piuttosto che a centrocampo.
Stefano, ti lascio, ma prima ti faccio proprio brevissimo una domanda sul mercato, perché anche su questo chiaramente questa non risponde, ma ci sta, come tutti, non come tutti, come buona parte, ecco, diciamo. Secondo te di cosa c'è bisogno?
Se c'è, allora, bisogno di qualcosa. Fermo restando che sono sempre della convinzione che il mercato di dicembre, quello che di gennaio, quello che è sempre stato chiamato il mercato di riparazione, non sia quello che risolva tutti i problemi. Abbiamo avuto qualche cessione, per cui è ovvio che qualche giocatore, sia a livello di attacco, dove mi sembra di aver capito che proprio nell'ultimo periodo non è che sia rientrato nei quadri di questa, l'attaccante è arrivato dal Como soltanto qualche mese fa, per cui si parlava per lui di Genoa, proprio per non andare troppo lontano con la squadra che affronteremo a fine settimana. Sicuramente un attaccante potrebbe essere molto utile. Si è parlato spesso di Birindelli come un terzino. Credo che forse 1-1-1 potrebbe essere un utile rinforzo, ma però solo se si parla di elementi che possano dare
un po' la differenza,
una certa differenza rispetto a quello che abbiamo.
Chiarissimo, Stefano, vediamo cosa farà il Parma. Nel frattempo per il momento c'è solo l'arrivo di questo giovanissimo classe 2009 argentino Scarlato, se ne è fatto tanto parlare, però chiaramente non è per la prima squadra, quantomeno al momento. Stefano, intanto grazie, buona partita doppia anche per domenica, come sempre grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie Stefano. A proposito di Gaspar, lo ricordava proprio Stefano Frigeri, e Filo ci scrive, ci ricorda che ha preso 3 giornate di squalifica, giusto ricordarlo, meritatissimo devo anche dire. Peraltro, a proposito di squalifica, non ci sarà Antonio Conte stasera sulla panchina del Napoli. Sempre Filo ci scrive, quest'anno non abbiamo fatto ancora lo sgambetto a nessuna grande, perché non provarci? E poi ci chiede, ecco, per quanto riguarda domenica, se poi la trasferta è vietata ai tifosi del Genoa. Confermiamo, nel senso che il settore ospiti domenica al Tardini sarà chiuso per il divieto di trasferta applicato ai tifosi del Genoa, dunque prevendita attiva con divieto di acquisto proprio per tutti i settori, per le persone residenti nella regione Liguria. E in particolare per i tifosi gialloblu sarà riservato un prezzo speciale di 5 euro a biglietto in curva sud. Questa è l'iniziativa del club crociato. Orlando ci chiede notizie di Scarlato, dato in partenza per l'Italia lunedì. A tutt'oggi non si hanno più notizie, ma non è che non si hanno. È un giocatore che è partito, è arrivato, è un giocatore che però per il momento non è ancora del Parma, quindi non ci sono ufficialità del caso. È chiaro che è una situazione, con tutte le polemiche che ci sono state in patria, che tiene le bocche cucite, diciamo anche il profilo molto basso. Però non ingigantiamo troppo la vicenda di questo ragazzo. Cioè, la vicenda è molto interessante, polemiche in patria proprio per tra la famiglia River Plate, con anche la gente che avrebbe trattato la sua partenza dal Sud America, con leggi particolari in Argentina che tutelano o mirano a tutelare i giovani talenti e l'eventuale partenza dall'Argentina, anche credo con impossibilità poi di essere convocato in tutte le nazionali giovanili. Però al di là di questo, che non riguarda il Parma, non ingigantiamo troppo il suo arrivo. È pur sempre un ragazzo classe 2009 per la primavera, poi per carità magari è un crack incredibile e sarà aggregato alla prima squadra, però insomma non è un acquisto di mercato di gennaio, ecco. E poi ancora chi ci chiede perché Viva Ticket non dà, che è il circuito autorizzato per la vendita dei biglietti, non dà disponibile la curva sud, che al momento non è esaurita, ne abbiamo appena parlato, non sappiamo il perché di questo. È vero, confermiamo, al momento non ci sono posti disponibili in curva sud, quindi se avremo ulteriori aggiornamenti ve li daremo in corso d'opera, chiederemo lumi in questo senso anche al club. Rino dice bravo, 50% di possibilità stasera, come diceva Stefano Frigeri. Roberto dice vogliamo Bassi, anche Tony Bassi, perché la classifica è comunque molto corta, sicuramente il mercato deve essere fruttuoso. E poi ancora Matteo da Roma, sempre Forza Parma, dice poi stasera mi aspetto un ampio turnover, magari giocando in modo spensierato, chi lo sa. E poi ci chiede se abbiamo notizie dal mercato. Nel mercato vi possiamo dire che il Parma opererà sicuramente un paio di entrate, questo ve lo possiamo dar per certo, non pare in difesa, pare soprattutto tra centrocampo e attacco, se per l'attacco intendiamo gli esterni. Leggiamo dal Resto del Carlino che una delle ultime indiscrezioni pare di un interesse del Parma per Benjamin Dominguez alla sinistra del Bologna e va proprio in questa direzione, cioè un esterno offensivo. Lui è una classe 2003. Torna anche a circolare il nome di Niccolò Casale, leggiamo da Parma Live in questo caso, ex difensore di Verona e Lazio, ma io su questo almeno di uscite non credo che ci possano essere affondi della Parma. Chiaro, se esce Troilo che vorrebbe giocare di più, è chiaro che ci sarà inevitabilmente un rinforzo, ma al momento no. Chi ci chiede se è il Cremaschi Day, se può essere il Cremaschi Day oggi, sappiamo che siete molto legati a questo giocatore. Io mi sorprendo sempre perché comunque è un giocatore che col Parma non si è mai visto, diciamo, in campo per più di tot minuti, e quando è stato chiamato in casa non ha brillato, sì, è stato piuttosto incolore, è vero, pochi minuti, è vero, però non ha fatto niente di eclatante. Quindi io mi sorprendo sempre di questa attenzione spasmodica per Cremaschi. Magari anche lui è un crack incredibile, e chissà che stasera non sia la sua partita e che non possa entrare in campo quantomeno dall'inizio. E poi ancora, dice il nostro ascoltatore, secondo Frigeri stasera si perde, quindi pensiamo al Genoa. Non sono d'accordo, i tre punti ci sono anche stasera, non si molla. Ma io, Stefano Frigeri non ha detto questo, ha detto evitiamo di prendere delle imbarcate stasera, cioè ci può stare la sconfitta, ma evitiamo di prendere 3-4 gol che poi possono incidere anche sulla testa dei giocatori. E poi dice a me, dicendo che questa usa il solito giro di parole, sta a dire che non ti piace? No, assolutamente, che su alcuni temi, alcune risposte, è questa, come tanti altri allenatori anche di Serie A, stando vicino a noi, non risponde, preferisce insomma non dare una risposta connotativa, ma dà una risposta denotativa. A una domanda post Inter gli è stato chiesto sulla continuità o meno della difesa a 4 e lui ha risposto laconico: sì, difende in 11. Ok, diciamo è tutto vero, però alcuni allenatori, anche perché hanno una maggiore esperienza alle spalle e hanno anche una personalità diversa, per cui possono anche dire delle cose, altri allenatori danno più spunti. E lui invece resta spesso sulla falsariga di alcuni concetti, ma è una scelta assolutamente in parte comprensibile, assolutamente lecita. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco gli altri messaggi che state inviando li leggerò tutti, cercherò di farlo, ma ci fermiamo perché tra poco andiamo proprio a Napoli per le ultime novità anche in casa azzurra. Tra poco.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura, libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, siamo a metà mercato circa, non abbiamo preso nessuno, anzi cedute due pedine di secondo piano. La società forse crede che la squadra vada bene così, per me serve un centrocampista centrale, un trequartista, forse un difensore e una seconda punta, dice Marco 70. Beh, in parte anche la società la pensa così, parlo soprattutto del centrocampista centrale, del trequartista o comunque seconda punta o comunque esterno offensivo, pare che non la pensi così sul difensore la società. Staremo a vedere cosa succederà. Gianmarco dice il solito il mercato cosiddetto di riparazione l'anno scorso ci ha aiutato, però è come così come ci deve aiutare quest'anno, lui dice, cioè non è solo mercato di riparazione, insomma, cioè è vero mercato di riparazione, non si prendono solo delle sole, ecco, per intenderci. E poi ancora scrive Fabio: perché per l'attacco non provano Mikolajewski della primavera che segna a raffica? Buongiorno Alberto, devo dire che Cremonese e Cagliari, vista recentemente, sono abbastanza tristi, più che Il Genoa, che ho visto giocare discretamente contro il Cagliari, anche se la squadra sarda è risultata molto deludente, risultati scontati per Inter, Lecce, Napoli, Parma, spero chiaramente di sbagliarmi per il Parma, dice, meno Verona-Bologna, dove vedo la squadra veneta addirittura favorita, mi auguro ci siano pareggi totali, ma ho forti dubbi, dice Davidone. Come rinforzi, Aslani sembra abbia rifiutato il Parma, dobbiamo dire anche noi abbiamo... letto e ci è arrivata questa indiscrezione, non so poi quanto il Parma abbia pressato Aslani. Comunque è un tipo di giocatore che il Parma probabilmente sta cercando in questo mercato di riparazione. È un tipo di giocatore, un centrocampista centrale, comunque con della personalità e sicuramente i piedi buoni. E poi ancora, se non sbaglio, è squalificato anche Juan Jesus, oltre a Conte, assolutamente. Così Napoli dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, insomma, con Politano e Elmas dietro Højlund, ma tra poco andremo più nel dettaglio. Perché viene venduta solo a Parma e provincia la curva sud, non online? Questa è la motivazione che ci riporta un nostro ascoltatore. Noi ne prendiamo atto, stiamo andando proprio a verificare, anche se insomma non ci risultava questo aspetto, ecco, solo tra Parma e provincia, insomma, cioè non solo fisico come punti vendita e non online. Scarlato sarà sicuramente un acquisto per la primavera, almeno per il momento, visto che ha 17 anni, però se veramente è un talento potrebbe anche essere aggregato alla prima squadra, visto che la Roma giusto ieri ha messo in campo Arena, che è un sedicenne, peraltro anche segnato, ci scrive Enrico, assolutamente, ma noi speriamo tutti che possa essere un boom inaspettato. Questa sera potrebbe anche stupire positivamente il Parma, scrive Sergio. Poi ancora, è possibile vedere e riascoltare la puntata di Palla in Tribuna di ieri? Grazie. No, perché ieri non c'eravamo, era la giornata di Sant'Ilario. E poi ancora un altro messaggio: continuare a sostituire Bernabeu è una vera cavolata, il giocatore più buono di questa squadra, come anche quello di non far mai giocare Cremaschi, in precedenza Corvi in Coppa Italia è un grande portiere, meglio anche di Suzuki, che può essere anche venduto, anche se non ci si fosse infortunato ci sarebbe scoperto il suo grande valore, di Corvi, dice il nostro ascoltatore. Allora, noi sentiamo adesso Carlos Cuesta, quello che ha detto ieri in una conferenza stampa pre-gara, parla anche in parte di mercato, anche di Cutrone, sentiamo.
Sempre cercando di fare il massimo, di fare una grande prestazione e di andare a cercare punti, che è quello che sempre vogliamo. Quindi siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare, sappiamo della difficoltà dell'avversario, dell'ambiente, sappiamo quanto importante la partita è per loro, ma anche sappiamo l'importanza che ha per noi, e per quello cercheremo di portarla il massimo possibile dove noi vogliamo. Deve essere apprezzato quanto questi ragazzi stanno facendo per rappresentare il Parma nel miglior modo, per portare risultati, per consolidare il club in Serie A, per giocare ogni giorno meglio, e dello stesso modo sappiamo che i punti sono in tutte le partite, quindi domani sono 3 punti a disposizione che dobbiamo cercarli, che dobbiamo lavorare tantissimo per portarli, e quello faremo. Sceglieremo i giocatori che sono più idoni per la partita, sono più idoni sia per una questione di freschezza, sia per una questione della partita che ci aspettiamo, sia per una questione di quello che vogliamo vedere in campo. Quindi sempre cercheremo di essere competitivi, ma dello stesso modo dobbiamo capire il contesto e da dove partiamo, e ripeto, la disponibilità dei ragazzi a fare certo minutaggio a certo livello di prestazione, perché lo vogliamo sempre alto. Noi speriamo di essere una squadra molto compatta, solida, che sa capire i momenti, che sa quando può pressare alto per avere di più la palla e che sa come difendersi basso, sapendo che loro sono una squadra molto forte, soprattutto quando è vicino alla porta avversaria, che carica l'area avversaria con tanti uomini e di qualità, che ha tanta capacità sia in palio attive, nello spazio, quando possono correre, quindi una squadra con tanta capacità, per quello sono i campioni d'Italia, hanno vinto la Supercoppa, non sono io qua quello che deve spiegare con dettaglio cosa è il Napoli, perché è una squadra fortissima, ma dello stesso modo noi sappiamo che anche ci sono degli spazi e ci sono delle opportunità dove possiamo portare la partita più dove vogliamo noi, e quello proveremo. Loro a livello di identità sono molto consistenti, cioè loro sempre cercano di pressare alto per recuperare la palla il prima possibile, vogliono avere la palla per far gol, cioè vogliono attaccare spazi se li vai a prendere il più presto possibile, hanno la capacità di giocare corto, di giocare lungo, anche con la capacità che hanno per trovare la punta, per i lanci di Milinkovic-Savic, quindi sono una squadra molto completa. Di là non so se riusciremo ad avere la palla tanto come ce l'ha avuto l'Inter, mi sembra anche difficile, ma noi speriamo anche di avere le nostre possibilità per fare una partita dove possiamo giocare il massimo possibile a quello che ci farà bene, e anche essere molto umili per sapere che dovremo anche affrontare momenti di partita dove dovremo soffrire insieme, dove dovremo lottare insieme, dove dovremo far così e metterci lì al lavoro tutti insieme, e con quello avere la fiducia e la determinazione per anche portare i punti. Cutrone assolutamente fa parte dei nostri piani e si sta allenando e a disposizione per darci, come sempre ha fatto, una mano. E dopo, legato alla seconda domanda, come sapete siamo assolutamente allineati con la società e sempre lavoriamo il meglio possibile, al massimo, per migliorare il club. Io quello che posso dire è che noi ci concentriamo in quello che possiamo controllare. Quello che possiamo controllare, o più che controllare, influenzare, è il nostro lavoro quotidiano, è ogni giorno dare il massimo e cercare di aggiungere sempre dei pezzi per migliorare senza dimenticare quello che facciamo bene. E che dello stesso modo ci sono altri aspetti, come le opinioni, che non le possiamo controllare. Di là io posso avere la mia, che questi ragazzi meritano di più, meritano sicuramente opinioni più positive e merita essere apprezzato tutto quello che stanno facendo. Sicuramente sì, lo penso. Al di là di quello, so che il calcio è in costante movimento, questo non si ferma mai. Domani abbiamo una partita importantissima e quindi io mi concentro solo a lavorare, perché alla fine quello che fa la differenza è quello che si fa vedere in campo e dopo la classifica, e noi ci concentriamo a quello, a fare migliori prestazioni che dopo ci portano a punti. Dopo, quello che può dire la gente o non dire non dipende da noi, ma dalla mia parte sì che viene molto apprezzato quello che fanno loro, perché il livello di dedizione, il livello di cura di dettagli, quanto provano a fare sempre il massimo è lì, e non solo provarci, è che anche la crescita si può vedere anche con i fatti. Quindi noi ci concentriamo a lavorare di più, perché sappiamo internamente, noi lo sappiamo che non basta, perché vogliamo sempre di più e quello non mancherà mai. È un passo in avanti. È un passo in avanti avere la maturità per leggere i momenti della partita, per sapere che quando non vanno per te devi anche avere la capacità di resistere e approfittarli quando sì vanno per te, ma senza frenesia. Sapere che ok, siamo in un momento dove possiamo sfruttare il vantaggio, dove possiamo sfruttare l'opportunità che c'è, facciamo le cose giuste, non ci lasciamo perdere per la frenesia, per la voglia eccessiva, facciamo il giusto, e lì i ragazzi sono stati bravi a capire cosa fare nella superiorità numerica, a creare occasioni e a materializzarle. Secondo me anche sono le abitudini, il modo di approcciare questa professione per noi. Dico sempre, magari sono molto lineari nei miei messaggi, ma è perché lo sento così, che tu devi approcciare ogni giorno come un'opportunità, quindi non cambia se è un allenamento, se è una partita, se è a casa, se è fuori. Ovvio che a noi quello che ci piace di più è avere il sostegno di Tardini, avere i nostri tifosi di fianco, ma anche quando non ce l'abbiamo abbiamo un un sostegno importante come quello che è stato a Lecce, che viene veramente apprezzato per tutto quello che hanno fatto i nostri tifosi per darci aiuto, per contribuirci e per aiutarci. Quindi la squadra, ovunque sia, sempre prova a fare prestazione e dopo aspetta che quelle prestazioni portano i risultati. Quella è una percezione, che manca qualcosa. E io ho visto dei miglioramenti perché tutto dipende dalla prospettiva con cui fai giudizi. Secondo me entrambi ci hanno aiutato molto a abbassare l'avversario, a girare palla meglio, a dopo trovarci in situazioni dove potevamo fare tiro dal limite, dove potevamo crossare, dove potevamo creare situazioni come quella che ci hanno portato alle palle inattive. Quindi tante volte, se una prestazione di livello o non di livello viene giudicato per c'è gol o assist o non c'è gol o assist, per me quello è importante, perché alla fine i numeri sono molto importanti nel calcio, i numeri giusti, e alla fine i numeri giusti sono soprattutto punti e gol, ma io vedo molto di più anche, quindi in quello che vedo, vedo cose positive e spero, e sono convinto che sarà così, che anche quelle cose positive e ancora i pezzi che dobbiamo aggiungere per migliorare ci possano anche portare a gol, a assist e a un impatto ancora più grande dentro la prestazione di squadra.
Cosa rappresenta per un giovane allenatore come lei Antonio Conte?
Lui è un riferimento assoluto. Cioè, un allenatore che ha vinto 5 scudetti, se non ne sbaglio, no? 3 Juventus, 1 Inter, 1 Napoli, che ha vinto la Premier League, dove ho avuto anche la fortuna, o sfortuna, dipende da come lo vedi, da affrontarlo lì in Inghilterra, di vedere come di veloce è stato il suo adattamento quando era al Tottenham e come di veloce è stato il processo dove la squadra era sua. Tu vedevi immediatamente che tra 1-2 settimane che la squadra era una squadra di Conte, con delle decodifiche in attacco chiarissime, con dei principi chiarissimi, con un'identità ben precisa, adattata alle qualità dei giocatori che aveva a disposizione. Quindi un allenatore che ha vinto così tanto, che ha vinto in tanti club diversi, in paesi diversi, ovvio che è un riferimento assoluto, perché un vincente di quelli sempre si può imparare tanto. Quindi solo parole che apprezzano il suo lavoro, perché ho potuto vederlo e è stato sempre un capolavoro.
Palla in tribuna.
E questo era Carlos Cuesta alla vigilia del match, assolutamente oggi più che mai difficile decifrare la formazione del Parma. Ci proviamo anche con il collega Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Che chiamiamo perché vabbè, questa sera c'è il consueto dopo gara dedicato al Parma, che è una nostra esclusiva diretta live come sempre pochi minuti dopo la fine del match, ma questa sera poi torna Calciomercato a seguire sempre con Marco, tra poco ne parleremo. È chiaro che molti tifosi oggi si dividono anche qui nei messaggi: pensare già al Genoa, fare un po' di turnover oppure provarci anche stasera. Quali pensi possono essere le scelte di questa?
Effettivamente
molto difficile.
È una partita difficile da intuire, perché non è un allenatore che concede molto le anticipazioni di formazione, quindi è difficile capire quale sia intanto lo stato di forma, di stanchezza dei giocatori. I cambi, tolto quello di Keita, sono avvenuti abbastanza avanti nella partita contro il Lecce, quindi non c'è qualcuno magari che ha potuto riposare tra i titolari un po' di più degli altri. Ecco, l'unico è Keita, per cui mi verrebbe da pensare che sia uno di quelli che può partire da titolare, perché effettivamente Steves è stato il primo a entrare, ha riposato Brisgi. Potrebbe esserci stasera, anche se sappiamo che poi potrebbero esserci dei dubbi sul modulo, potrebbe giocare a 3 il Parma come giocare a 4 dietro,
sì, certo.
anche se effettivamente è complesso capire. Io immagino che il giovane svizzero giochi, c'è Del Prato diffidato e secondo me in fin dei conti è più importante avere Del Prato contro il Genoa, quindi possa esserci un ragionamento del genere e che possano giocare Brisgi, Circati, Valenti e Valeri, che ho visto stanco a Lecce, però essendo Lovic fuori non ci sono molte alternative a sinistra, che si giochi a 4, che si giochi a 5, ecco. Però le mie sono tutte ipotesi. In mezzo al campo può giocare Esteves effettivamente, con un Bernabé che forse ha risparmiato un quarto d'ora, e soprattutto sta bene quando i giocatori stanno bene, insomma è meglio che giochino. Lo stesso Keita, che magari offre un po' più di copertura, seppur qualche metro più avanti, rispetto a Sørensen e Ordóñez, che però corsa la garantisce. Ecco, davanti sono quelle partite in cui secondo me tenere giù un giocatore come Pellegrino è un po' un peccato. Ecco, alle sue spalle si può ragionare su diversi giocatori, che siano Ondrej, che siano Ristagno, forse un po' più brillante dello svedese, o anche il rientro di Benek, ragionando appunto su un turnover in questo caso. Davanti qualche staffetta si può fare in ottica Genoa, anche se il ragionamento di fondo è quello che il Parma, avendo fatto 3 punti a Lecce, può provare, non dico a divertirsi, ma può provare a fare il guastafeste, a fare una partita senza tanto da perdere. Forse è la prima vera e propria partita in cui il Parma può giocare contro una grande con la mente un po' più leggera rispetto alle altre partite.
Sì, hai assolutamente ragione. Secondo me è molto, molto importante il ragionamento su Del Prato, perché in pochi addetti ai lavori effettivamente avevano messo questa variante sul tavolo, il fatto che sia diffidato, e poi ci aggiungiamo anche la botta alla caviglia su quell'intervento killer di Bandà, è possibile che stia in panchina, ecco, effettivamente. Mi viene da dire bene che in attacco, Marco, anche perché è tra i giocatori più veloci dati alla mano in Serie A, proprio fisicamente, no? Può essere anche sì, magari utile in qualche ripartenza, perché non credo che il Parma possa fare un tipo di tattica diversa da questa stasera a Napoli.
No, assolutamente concordo. Il Napoli, secondo me, in questo momento è la squadra che sta meglio oggi in Serie A. Ha vinto facile la Supercoppa, ha sbagliato solo un tempo il Napoli nell'ultimo mese e mezzo, del primo tempo contro il Verona, e si è fatto prendere in mezzo in contropiede anche nel finale di gara, poi quindi da questo punto di vista ha preso gol in contropiede contro l'Inter, il gol dell'1-0, quello di Di Marco, quindi quando difendono correndo all'indietro, per dirlo in maniera un po' rude, ecco, forse quello può essere un punto debole. A difesa schierata il Napoli secondo me non è così facile, ecco, fargli gol. E quindi effettivamente c'è questo margine per il Parma, perché questa è una squadra molto forte, l'ha detto questa, forse non l'ha mai detto quest'anno in maniera così esplicita. Il Napoli sta molto bene quando attacca in maniera massiccia, sia con l'Inter, quando ha cercato il gol lo ha fatto, quando il Napoli ne ha recuperati 2 e ne aveva fatti anche 3 che poi sono stati annullati, cose varie così. È una squadra che davanti ha un potenziale veramente molto importante, quindi da un lato bisogna reggere all'urto di quando ci sono queste folate di Napoli, che davvero è una squadra fortissima, e dall'altro però ci si può provare in contropiede, perché come tutti hanno dei punti deboli che l'Inter contro il Parma non ha mostrato, ma poi ha mostrato una settimana dopo contro il Napoli, e Napoli ha fatto intravedere contro il Verona. Ecco, forse il primo tempo del Verona può essere un po' da esempio, però è una partita difficile.
E dire che Napoli, ricordiamo, tra gli indisponibili ha De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku e Meret. Peraltro, oltre a Juan Jesus squalificato, in panchina, al contrario, rientra Neres, comunque convocato, anche se non è al 100%. Marco, stasera lavoro doppio per te, perché c'è diretta live, come di consueto, dopo la gara. C'è però anche il calciomercato, peraltro tante curiosità anche dai nostri amici radioascoltatori. Il punto stasera, immagino.
Sì, assolutamente, è una doppia serata, diciamo un po' una puntata a zero per calciomercato, perché siamo certi che l'analisi della partita col Napoli nella prima parte di serata, quella di Diretta Live, prenderà tanto spazio, però insomma siamo a metà mese, c'è da fare un po' il punto su un mercato che, come sempre accade ormai, non lo si dice neanche più, si svilupperà probabilmente nell'ultima settimana, forse anche un ragionamento che fanno le squadre in base anche agli infortuni, che sono una variabile, in base appunto a chi cerca all'ultimo momento una sistemazione per cercare di giocare gli ultimi tre mesi e ha giocato un po' meno. Il mercato del Parma ancora non ha un'anima esatta, nel senso che sono partiti due giocatori che erano in esubero come Begic ed Hernani. Noi proveremo a capire se succederà qualcosa in entrata, come si è parlato di un laterale destro, soprattutto a dicembre, perché diciamocelo, negli ultimi giorni non ci sono tante voci che portano il Parma, però proveremo a capire se c'è qualche sorpresa anche in ottica della porta, perché ci sono delle voci relative a Guaita, per capire anche il recupero dei giocatori che sono fuori, se il mercato del Parma sarà fatto esclusivamente dai lungodegenti o se invece ci sarà qualche innesto. E questa è l'ipotesi che preoccupa più i giocatori del Parma: se i gioielli come Pellegrino rischiano di vedersi recapitare un'offerta negli ultimi giorni di mercato, perché poi ci sono delle big, vedi la Roma, non che ci sia una trattativa con la Roma, che hanno bisogno di un centravanti.
Sì, assolutamente, quelle sono delle variabili che possono cambiare soprattutto negli ultimi giorni. Marco, grazie intanto di essere stato con noi. Allora, appuntamento con te stasera, diretta live e calciomercato, buon lavoro.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Valestrazzi. Ricordo che dalle 18:15, scusate, qui su Radio Parma c'è invece la radiocronaca in diretta e in esclusiva proprio sulle nostre frequenze di Napoli Parma con Alberto Dalla Tana. 2-3 messaggi, poi ci fermiamo per la pubblicità. Quando arriverà il giovane argentino di 16 anni, auspico pazienza nel giudizio, scrive Daniele. E poi l'importante stasera è giocare bene e fare una buona partita, non dobbiamo montarci la testa, dice Stefano. Luca ci ricorda la designazione, l'arbitro che dirigerà il match sarà Fabbri di Ravenna, l'ultimo precedente l'anno scorso a Empoli, non positivo. Mick dice: Pellegrino deve riposare, se prende raffreddore siamo messi male, provare Cutrone unica punta. E lì ci sono anche però discorsi, credo, di mercato sullo sfondo, vedremo. Stasera appunto la radiocronaca, sì, confermata, come ho detto, con Alberto Dalla Tana. Incredibile, parla meglio italiano questa di Antonio Conte, scrive Gio 64, questa è un po' una battuta velenosa. Il nostro ascoltatore dice: come si fa a fare turnover senza le riserve? Gli unici sono Troilo e Bene, che gli altri o non sono pronti, che maschi o troppo vecchi. Djuric. E poi ancora, se riposasse Pellegrino, coppia con Djuric e Bene, che cosa ne pensate, Roberto da Modena? Diciamo, secondo me un po' troppo poco. Luigi da Parma: se stasera non dovesse trovare spazio neanche appunto da primo minuto, Troilo per me è un segnale che ha le valigie pronte. E poi ancora Davidone dice: la partita con Genoa è troppo importante, non bisogna che stasera si faccia male alcuno dei giocatori. E poi se magari questo giovane talento scarlato sia come Schiappacasse, ve lo ricordate? Sì, non ce lo ricordiamo, era l'epoca di Girardi e Leonardi, giocatore che insomma fu una meteora. Ci fermiamo, pubblicità, poi dovremo andare a Napoli.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €88, TAN fisso 0,8, TAG 3,06%, anticipo €4.123, rata finale €11.599, in pronta consegna valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Appuntamento allora alle 18:30 oggi al Diego Armando Maradona. Abbiamo parlato della nostra programmazione, soprattutto su 12 TV Parma, oltre la radiocronaca in esclusiva, ma noi andiamo a Napoli, andiamo anche in casa azzurra, per capire le ultime novità, soprattutto di formazione, l'ambiente, il clima, con Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Napoli, che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio a te, Alberto, ovviamente a tutti gli ascoltatori. Sì, una partita che sicuramente è attesa da queste parti per ritornare al successo, dopo che il fortino del Maradona era stato così ben difeso nel 2025, però quest'anno non è cominciato bene con il pareggio con il Verona, quindi Napoli vuole i 3 punti e se anticipo potrebbe esserci qualche novità di formazione, un turnover abbastanza diverso rispetto a quello che avevamo visto proprio con la squadra veronese.
Ecco, andiamo allora nel dettaglio, Vincenzo, di che ancora più turnover, diciamo, più sul sistema di gioco?
No, più sulle novità particolari, nel senso che sicuramente la difesa dovrebbe essere quella confermatissima, anche se ovviamente squalificato Juan Jesus giocherà a Buongiorno, però Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno sono confermati davanti a Milinkovic Savic, però la grande e vera novità potrebbe essere rappresentata dalla fascia destra, lì dove dovrebbe giocare dal primo minuto Mazzocchi, con Mattias Olivera invece a fare il quarto dall'altra parte, con ovviamente Lopotti e McTominay in mezzo al campo. Partirà dal primo minuto sicuramente Højlund, così come anche Matteo Politano, ma il terzo del terzetto lì davanti dovrebbe essere Noah Lang, e quindi dovrebbe ritornare a giocare dal primo minuto.
Ah, ecco, questi sono davvero aggiornamenti preziosi che ti ringraziamo per la prima volta. Abbiamo il piacere, insomma, di averti alla nostra trasmissione. Peraltro Mazzocchi, ex della gara, sappiamo quando era arrivato a Parma, addirittura nella stagione della Serie D, della ripartenza dei gialloblu post fallimento. Vincenzo, qual è invece il clima? Perché sai, qui i tifosi crociati sperano in un altro passo falso, che statisticamente è più difficile dopo quello del Napoli contro il Verona. Ecco, però qual è il clima e come Conte sta cercando, insomma, pur non andrà in panchina, di tenere tutti sul pezzo?
Beh, sicuramente Conte non sarà in panchina e questo può essere un punto a favore del Parma, senza ombra di dubbio, anche se abbiamo visto che Stellini comunque, nonostante l'assenza di Antonio Conte, ha guidato i suoi a distanza comunque portandoli al pareggio a Milano. C'è voglia, come ti dicevo, di vittoria, c'è bisogno anche di una vittoria, però d'altronde anche il Parma. Bisognerà capire molto l'atteggiamento della squadra del Parma, perché se dovesse approcciare in una maniera molto chiusa e quindi lasciare pochi spazi, il Napoli ha dimostrato in questa stagione di andare molto in difficoltà contro le squadre che badano soprattutto al sodo e quindi per prima cosa non prenderle. Lì riuscire a trovare le geometrie giuste al di là della giocata del singolo sta diventando un problema quest'anno per il Napoli. Se invece dovesse venire fuori una partita dove magari si parte subito con il piede giusto e magari si incappa in qualche errorino degli avversari, allora a quel punto potrebbe essere una gara in discesa. Però un po' di ansia c'è, perché proprio contro le piccole Napoli spesso e volentieri ha fatto un po' più di fatica in questa stagione, ovviamente sempre con tutto il rispetto parlando rispetto al Parma, parlo semplicemente di classifica, e quindi magari a quel punto riuscire a invertire il trend, ecco, soprattutto allo stadio Diego Armando Maradona e soprattutto poi in una settimana che ci porterà a quello che poi sarà un match decisivo di Champions e soprattutto poi l'altra settimana alla partita con la Juventus.
Ah sì, assolutamente. Ti saluto, però ti chiedo proprio in pochi secondi, come vedi il Parma? Cioè, che idea ti sei fatto tu da osservatore, da giornalista di questa squadra?
Beh, sicuramente una squadra che delle idee ce le ha. Secondo me poteva essere costruita meglio. È un allenatore che comunque ha bisogno ancora di fare esperienza. E secondo me avrebbe le possibilità, con un pizzico di fortuna, di giocarsi fino alla fine la permanenza in Serie A. La vedo molto complicata, non per fare il catastrofista, però è una delle squadre che ho visto maggiormente in difficoltà, anche se dall'inizio anno ad oggi secondo me stanno trovando dei migliori fraseggi in avanti. All'inizio si faceva grande fatica a trovare un gol, invece adesso mi sembra che la squadra abbia cominciato a macinare almeno sotto quel punto di vista, però è una squadra secondo me che dovrà lottare fino alla fine. Un ultimo particolare, pardon, che non ti avevo aggiunto precedentemente invece a proposito del Napoli, è quello relativo a Neres, perché tanti se lo aspettavano in campo dal primo minuto, ma la mia sensazione è che non sia ancora certa la possibilità di vederlo nemmeno in panchina. Il fastidio alla caviglia c'è ancora, qualora dovesse andare allo stadio di Armando Maradona, secondo me non inizierà dal primo minuto, come ti dicevo prima, e quindi eventualmente si cercherà di risparmiarlo in tutti i modi, soltanto in casi di emergenza, qualora, ripeto, andasse in panchina, perché ancora non ne sono convinto, però qualora dovesse andare in panchina sarebbe soltanto per formalità, perché si cercherà di risparmiarlo il più possibile.
No, è un aggiornamento prezioso questo, Vincenzo, l'avevamo visto convocato, insomma questo aggiunge qualcosina in più verso la partita delle 18:30. Io ti ringrazio davvero tanto, ti auguro buon lavoro, buona partita e ovviamente alla prossima.
Grazie a te, ovviamente Alberto, buona partita a te, buon lavoro e un saluto e buona partita anche agli ascoltatori.
Grazie, grazie alla collega giornalista di Kiss Kiss Napoli, radio molto conosciuta insomma in tutta Italia, Vincenzo Perna. Chiudo con la possibile, probabile formazione, auspicata forse formazione del nostro ascoltatore, che mette Cremaschi e Oristanio dietro a Cutrone addirittura, e dice fantascienza abbastanza, sì effettivamente abbastanza, è un po' troppo spinta, vedremo. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.